40 anni di regione, bilanci e prospettive. 1994 nasce Forza Italia. La Seconda Repubblica arriva in Consiglio regionale. Di Gianfranco Blasi. È capitato tutto in un giorno, alla fine dell'autunno del 1994. Scrissi un intervento per la pagina lucana di Avvenire. Si trattava di una riflessione sul principio di sussidiarietà, un articolo che disegnava per la Basilicata l'esigenza di superare una fase di neocentralismo regionalista che aveva coinciso con i 5 anni tormentati della presidenza Boccia. Invocavo l'avvio di un federalismo territoriale, più spazio al protagonismo dei comuni, maggiori responsabilità da affidare alle classi dirigenti locali, un rinnovamento generazionale. Ma invocavo anche una nuova soggettualità politica da riconoscere ai corpi sociali intermedi, alla famiglia, alle categorie, alle professioni e all'associazionismo. Ero dentro un filone di pensiero ben definito, che i sociologi chiamano personalismo comunitario. Il giorno stesso della pubblicazione di quell'articolo ricevetti una telefonata proprio dal presidente Boccia, che gli amici soprannominavano scherzosamente, in virtù di un decisionismo spinto, il federale. Ne seguì una lunga chiacchierata. Boccia contestava la mia impostazione. Mi disse che credeva di più nella sussidiarietà verticale, quella istituzionale per intenderci, e meno in quella orizzontale. D'altronde lui era il presidente della regione ed io ero stato, seppure con molto garbo, assai critico rispetto alla sua gestione. Finimmo per invadere a tutto tondo il campo della politica. Mi parlò dei progetti futuri e della possibilità di un'alleanza con la sinistra, in vista delle regionali della successiva primavera. Mi anticipò l'idea di un rinnovamento radicale nelle candidature del suo partito e mi chiese, infine, se condividevo questo progetto e se volessi farne parte. Concretamente, un sì avrebbe significato una candidatura con gli allora popolari alle regionali o alle provinciali. Spiegai all'amico e futuro collega parlamentare che una sorta di sentimento prevalente mi portava ad un antagonismo con la sinistra di allora. Erano troppo forti i retaggi di una formazione cattolico-democratica che con i comunisti si era sempre espressa in un conflitto culturale di cui non sapevo liberarmi. Ero convinto in quell'autunno del 1994, come lo sono oggi, che la Basilicata avesse ed abbia bisogno di un nuovo protagonismo sociale ed identitario, che investa il senso stesso dell'essere e sentirsi comunità regionale. Uno scatto di reni, un moto dell'anima per emanciparsi da visioni strette, un desiderio di superare la partitocrazia, ovunque essa s'annidi, a sinistra come a destra. Abbiuravo i condizionamenti, le cortigianerie, la mancanza di dibattito, la scarsa qualità nella partecipazione alle scelte. Per questo dissi no a Boccia, dicendo no persino ad un pezzo della mia storia personale di quegli anni. Stavo svoltando idealmente e culturalmente, ed avevo 36 anni, un'età in cui il desiderio di sperimentarsi con audacia è davvero molto forte. Il destino volle che, tornando a casa dopo il colloquio con il presidente della regione, in quello stesso giorno, in poche ore, la mia vita dovesse cambiare radicalmente. Ricevetti un'altra telefonata, ma questa volta a chiamarmi era Francesco Somma, il coordinatore lucano di un movimento politico da poco sorto e con un nome di discontinuità con l'ortodossia, anche grammaticale, dei decenni precedenti. Forza Italia. Anche Somma si era imbattuto in quell'articolo. E poi si dice che i giornali si leggono poco. Aveva desiderio di confrontare le sue idee con le mie. Mi invitò a cena dove, dopo un breve preambolo, mi offrì di capeggiare la lista di Forza Italia per le regionali che si sarebbero tenute di lì a qualche mese. Entrai in crisi. Nelle elezioni precedenti avevo votato e sostenuto il Patto per l'Italia. ero un dirigente regionale della CISL ed ero cresciuto nel mito di Aldo Moro ed Emilio Colombo. Per giunta, il leader di Forza Italia era, tra le altre cose, presidente del Milan ed io un interista ideologico. Presi tempo, chiesi qualche giorno per riflettere. Dovevo capire se Forza Italia potesse sposare i miei convincimenti culturali. Provai a disegnarne una traiettoria culturale. La Prima Repubblica si era dissolta. I partiti si smobilitavano e ricomponevano in poche settimane su contenuti e proposte diverse. Forse sarebbe stato utile un contenitore che mettesse insieme popolarismo, liberalismo e socialismo liberale. Quel socialismo mite che si ispirava al pensiero di Carlo Rosselli. Come riaffermare le irrinunciabili esigenze dei principi fondamentali del liberalismo senza rinunciare al socialismo come fine? Benedetto Croce definiva questo pensiero un ossimoro, un accostamento di due idee in forte antitesi tra loro. In realtà il superamento delle ideologie e la fine del secolo della lotta di classe richiedeva nuovi schemi valoriali. I riformisti devono porsi contemporaneamente le questioni del libero mercato e della coesione sociale e territoriale. Ecco perché lo sforzo di tenere insieme queste tre culture politiche poteva davvero trovare il suo spazio e una sua centralità nell'elettorato italiano e lucano. Lo stesso PD, qualche anno dopo, è nato nel tentativo di unire culture politiche diverse. Alla fine dissi di sì, chiamai somma ed accettai la candidatura. Il mio amico Boccia e il presidente Colombo erano dall'altra parte. Raffaele Di Nardo capeggiava lo schieramento di centrosinistra. C'era un cartello lungo di sigle a sostenerlo. I discendenti di DC, PC, pezzi di PSI e PSD, oltre ad una solida compagine massimalista formata da Rifondazione Comunista e dai Verdi. Noi dal deserto tirammo fuori una opposizione di 10 consiglieri regionali, 5 dei quali eletti in Forza Italia, anche se Agostino Pennacchia, Carmine Nigro e Cosimo Latronico formarono il gruppo del CDU di Buttiglione. Io e Mariano Pici costituimmo, per la prima volta nella storia politica lucana, il gruppo di Forza Italia, che ebbi l'onore e l'onere di presiedere, fra maggio del 95 e dicembre 1997, sulla rete elettorale demovita al movimento politico. La mia esperienza democristiana e cislina mi induceva a mettere in piedi un modello organizzativo non proprio leggero, creando riferimenti in ogni paese della Basilicata. La regione che teorizzavo scrivendo divenne il luogo concreto della mia crescita politica. Non c'è stato un borgo, una frazione, un centro storico, un quartiere dove non abbia messo piede negli anni successivi. La mia era un'opposizione militante e severa, fatta di confronto e di conflitto. Forza Italia non era un partito tradizionale, c'era bisogno di arrivare al cuore stesso dell'opinione pubblica, far capire su ogni tema la propria posizione politica. Il petrolio, l'acqua, l'uso delle risorse, la riforma ospedaliera non erano questioni comode, non lo sono neanche oggi, e bisognava essere chiari e determinati. C'erano alcune priorità che avevo selezionato già nella campagna elettorale. Lo sviluppo socio-economico restava il nervo scoperto. Segnalai nel primo intervento in aula alcune priorità: aiutare l'impresa a crescere senza ricorrere a modelli assistenziali, uscire dalla patologia del posto fisso nella pubblica amministrazione, investire sulla qualità, sui talenti, promuovere il lavoro su filiere produttive ben individuate, rafforzando il tessuto delle piccole e medie imprese. Insomma, anche la piccola Basilicata doveva aprirsi alle sfide del mercato e della globalizzazione. C'era, in ultimo, il tema della difesa e valorizzazione dei piccoli comuni montani, che avrei ripreso negli anni successivi, anche in Parlamento, affiancandomi ad Ermete Realacci della Margherita. Il Consiglio regionale non mi spaventava, gli anni di formazione politica giovanile mi consentirono da subito di entrare nel vivo del dibattito politico. Sentivo però la mancanza di riferimenti nazionali, di dibattito interno. Forza Italia nasceva con noi, pensai allora, e bisognava arrangiarsi. Furono anni affascinanti, duri e di grandissima formazione personale. Ancora oggi, dopo più di 16 anni da quell'esordio, ne ho un ricordo vivissimo. Sono stati quegli anni che mi hanno legato ad un profondo amore per la Basilicata. Se posso dirlo, credo di avere un vantaggio rispetto a molti. Quello di conoscerla bene, la nostra comunità regionale, nei pregi e nei difetti, nelle opportunità e nei limiti strutturali. Cosicché oggi, celebrando il quarantennale della sua massima istituzione, credo di poter offrire un contributo non retorico, ricco di emozioni vere perché vissute. La Basilicata è ad una svolta fra declino e futuro. Ne dobbiamo tutti essere consapevoli. Lo dico senza invocare grandi alleanze trasversali in nome della crescita e della tenuta del sistema regionale. Sono convinto che ognuno debba fare la sua parte. Società civile, comunità territoriali, esponenti politici, partiti e schieramenti. Ma si deve cogliere cos'è maggioranza e cos'è opposizione, senza zone grigie ed ambigue. Tutti sappiamo che esiste un punto di crisi, quello della scarsa densità demografica, dell'invecchiamento della popolazione, dell'indebolimento della fragile rete urbana, di un sistema produttivo non maturo, della fuga delle migliori energie intellettuali. D'altro canto, però, il territorio della regione è ricco di straordinarie emergenze ambientali, storiche, architettoniche. Più di 50 anni fa, analizzando le caratteristiche e le prospettive dell'agricoltura meridionale, Manlio Rossi Doria introdusse la famosa distinzione metaforica nelle due grandi realtà: le aree di polpa, suscettibili di rapido sviluppo, e le aree di osso, caratterizzate dalla povertà delle risorse e del contesto economico-sociale. La Basilicata era considerata fondamentalmente l'osso del Sud. Ancora prima, Giustino Fortunato, chiedendo interventi straordinari allo Stato centrale, partiva proprio da un'analisi sulla mancanza di risorse endogene. Oggi sembra affermarsi un pensiero diverso, un nuovo filone di pensiero meridionalista. Certo, le infrastrutture materiali e immateriali sono ancora poche, ma c'è molta polpa. Non parlo del petrolio e delle sue lusinghe, anche se è un dovere morale della classe dirigente lucana massimizzarne i vantaggi. Parlo di sole ed acqua, di mare e vento, di terra e grano, di fiumi e laghi, di borghi affascinanti, di contaminazioni etniche. Dalla Magna Grecia alla cultura spagnola, da quella araba a quella balcanica, fino ai francesi e ai piemontesi, tutto si mischia e miniaturizza. Dai sassi di Matera ai vigneti del Vulture, dal Pollino fino alle due coste di Maratea e del Metapontino. Terra di briganti, controrivoluzionari e democratici sinceri, di giuristi e di cafoni, dove la storia si confonde e si lascia contagiare. Bene ha fatto Rocco Papaleo a cantare nel suo film le immagini profonde di una Basilicata struggente e romantica, antica e persino remota. L'unione magica del passato e del presente, invocando un futuro che dia spazio alla creatività del mondo giovanile, all'innovazione come modello, ai saperi e alle professionalità. Un futuro che imprigioni rappresentazioni e conoscenze, in nome di una passione, la Basilicata.